Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
La guerra civile nel golf professionistico. E poi le notizie della settimana, dalla maratona di Londra alla squadra gallese di calcio che spopola a Hollywood.
Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line.
Buongiorno amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo. Prima di tutto, per chi ascolta questo episodio nel giorno in cui esce, buon 25 aprile. Per chi invece l'ascolta nei giorni successivi, considerate gli auguri, diciamo, con un effetto retroattivo. Prima di entrare nel dettaglio di quanto successo, vi ricordo sempre la possibilità di contattarmi per proporre temi per le puntate, e lo state facendo in molti, e questo mi fa molto piacere. Per continuare a farlo, seguite la pagina Instagram Line Podcast, iscrivetevi al canale Telegram per ricevere tutte le informazioni e le puntate senza andare a cercarle sulle varie piattaforme, e in ultimo Line si è dotata anche di una newsletter settimanale, un canale in più per ricevere le notizie, le storie e gli approfondimenti dal mondo dello sport. Esce ogni venerdì. Per iscrivervi e riceverla quindi direttamente nella vostra casella email, potete scrivere a linepodcast@gmail.com. oppure ai vari canali di cui vi parlavo prima, o ancora andare sulla pagina Instagram dove trovate il link per l'iscrizione immediatamente senza problemi. In questa puntata parleremo di uno sport che debutta su Line, nel senso che non l'ho mai trattato, sto parlando del golf. In questa disciplina, che per molti aspetti vive un mondo parallelo rispetto a tante altre realtà, da tempo è in corso una guerra civile. Entriamo dopo nei dettagli, però vi invito a prestare molta attenzione al tema, perché nasconde sottotesti importanti che a mio avviso è bene avere presenti se si vuole capire qualcosina in più di come va questo bislacco mondo in cui viviamo. Per quanto riguarda il punto della settimana, ci sono diversi aspetti interessanti da andare ad approfondire e partirei quindi con l'evento più grosso, ovvero la Maratona di Londra.
What a truly remarkable marathon debut it is from Sevan Hassan. Down and out, apparently beaten, in serious pain, and she cannot believe it. She's beaten the best in the world. It has been a stunning...
La Maratona di Londra è un evento globale, viene coperta mediaticamente in tutto quanto il mondo, ovviamente soprattutto in quello anglosassone, ed è considerata uno dei gioielli della corona in ambito sportivo, perché si porta dietro una grossa scia di attività di supporto e di raccolta fondi per aiutare i più bisognosi, e si parla da questo punto di vista di oltre 60 milioni di sterline raccolte. L'edizione di quest'anno sta facendo molto parlare, soprattutto per la maratoneta che ha vinto l'edizione femminile. Per darvi un'idea, il Guardian ha aperto l'articolo di racconto della maratona scrivendo: «Era da quando Filippide correva ad Atene che non si vedeva un debutto più straordinario in una maratona». Filippide era considerato un emerodromos, ovvero un uomo che può correre per un giorno intero, ed è stato colui che, correndo i 237 km che separano Atene e Sparta per chiedere un intervento militare prima della guerra di Maratona, inventò il concetto sportivo di maratona. Forse è un paragone un po' esagerato, ma di sicuro è utile per comprendere quanto la vittoria di Sifiane Hassan abbia impressionato la stampa britannica. Intanto di Hassan colpisce la storia. È nata in Kenya nel 1993, ma da quando ha 15 anni, quindi dal 2008, vive in Olanda, paese che ha raggiunto come richiedente asilo e che ora rappresenta nelle gare internazionali. Quello che stupisce di Hassan non è tanto che sia forte, dato che nelle ultime Olimpiadi di Tokyo ha vinto l'oro nei 5 e nei 10.000 metri. Ciò che sta portando l'attenzione su di lei è che questa era la prima maratona della sua vita e che la gara è stata ricca di drama, come ha raccontato lei stessa. La sua giornata è partita letteralmente in lacrime. Ha raccontato infatti che non appena si è svegliata ha iniziato a piangere, chiedendosi quando mai avesse deciso di fare una maratona, anche perché, avendo rispettato il Ramadan, in queste settimane non si è allenata come invece dovrebbe fare chi vuole partecipare in modo competitivo a una maratona. Quindi dentro di lei gli auspici erano pessimi. E l'inizio della gara sembrava confermarle tutti quanti, dato che un paio di volte si è dovuta fermare a causa di dolori e crampi alle gambe. Nonostante questo, però, non si è ritirata, è andata avanti, è riuscita a entrare in ritmo, sembrava anche stare bene, poi però, mentre si avvicinava al banchetto dell'acqua, è stata pure centrata in pieno da una moto che evidentemente non aveva compreso il suo cambio di direzione. Lei stessa ha raccontato quindi di non aver mai pensato neanche per un secondo di poter vincere, anche perché le gambe sembravano non andare e quindi a quel punto si era un po' rassegnata a usare questa maratona per fare esperienza in vista delle prossime. Però forse la sua forza d'animo è stata in qualche modo ripagata, il suo talento è emerso e quindi è riuscita a raggiungere il gruppo di testa e addirittura in volata a vincere. Un successo incredibile e infatti ha finito la gara esattamente come l'aveva iniziata, in lacrime. Subito i giornalisti, dopo la vittoria, le hanno chiesto se si considerasse la più grande atleta sulle corse di lunga distanza del mondo e lei ha risposto: "No, non lo sono e non mi interessa esserlo. Sto bene così come sono." La grande storia di Hassan ha messo un po' in ombra gli altri due protagonisti della maratona. Il primo è il vincitore della gara maschile, il keniota Kelvin Kiptum, 23 anni, che ha chiuso la gara con il tempo di 2 ore 1 minuto e 27 secondi, ovvero solo 18 secondi in più del record mondiale per una maratona detenuto dal grande Eliud Kipchoge. Durante la gara sembrava che avesse addirittura il passo per battere quel record e per questo molti sono convinti che a breve ci riuscirà. L'altro grande protagonista atteso era Mo Farah, il corridore britannico straordinario, leggendario, 4 volte campione olimpico e 6 volte campione del mondo, che a 40 anni aveva annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima maratona di Londra. Ha chiuso al 9º posto in mezzo a tanti applausi e tributi dei londinesi, tanto che anche lui ha detto: "Vorrei piangere dalla gioia per tutto questo affetto che mi viene dimostrato." La maratona di Londra, comunque, non è stata importante soltanto sotto il piano sportivo, ma anche per quello che riguarda il rapporto sempre più delicato tra eventi sportivi del genere e chi vuole sfruttarli per portare avanti battaglie e proteste. Come chi ha ricevuto la newsletter di Line magari ha letto, questa edizione della Maratona di Londra è stata importante perché nei giorni precedenti il direttore della gara, Hugh Brecher, aveva annunciato di aver trovato un accordo con gli attivisti del gruppo Extinction Rebellion per evitare che ci fossero disordini o proteste. Il gruppo chiede ai governi mondiali di intervenire concretamente sul tema della crisi climatica. Trovo questo un passo importante per portare il tema del riscaldamento globale e quindi nel generale della crisi climatica all'attenzione del grande pubblico, sfruttando in modo positivo l'eco mediatico dei grossi eventi sportivi. Il fatto che ci sia una collaborazione tra chi organizza queste manifestazioni e chi chiede, a ragione, che bisognerebbe fare di più per combattere la crisi climatica è fondamentale per portare queste discussioni a un livello successivo. Infatti, da diverso tempo, esattamente come è successo nei musei e con le opere d'arte, alcuni gruppi hanno iniziato a prendere di mira gli eventi sportivi. Nella scorsa puntata vi ho raccontato cosa è successo in occasione del Grand National, la gara di cavalli più famosi al mondo, anche se questo caso è leggermente diverso dagli altri perché la protesta più che sul clima era concentrata sulle condizioni di salute degli animali, ma poi da lì si spostava a un più generale rapporto uomo-natura. Cose analoghe sono successe per esempio nei mondiali di biliardo, dove un attivista del gruppo Just Stop Oil è salito sul tavolo da gioco durante la partita e ha spalmato della polvere d'arancia un po' ovunque, trasformando il tavolo da verde ad arancione. Contemporaneamente una sua collega aveva provato a fare lo stesso, ma poi è stata bloccata dall'arbitro prima di salire sul tavolo. La stessa cosa è successa anche a Berlino, in occasione di una gara di Formula E. Gli attivisti in quel caso sono entrati in pista e si sono seduti di fronte alle auto pochi minuti prima della partenza, cercando così di impedire l'avvio della gara. Questi fanno parte del gruppo Last Generation. Ora, esattamente come succede nei casi dei monumenti o dei quadri imbrattati, proteste di questo genere hanno il rischio di spostare l'attenzione da quello che queste persone chiedono, quindi più azioni contro la crisi climatica, a quello che fanno, ovvero gesti sconsiderati e pericolosi. Così si rischia di non ottenere nulla e anzi di far passare la loro battaglia, che in realtà è la battaglia di tutta l'umanità, come un qualcosa di antipatico. Per questo dicevo, trovo molto interessante quello fatto dalla Maratona di Londra. Sposare la causa degli attivisti, portare le loro richieste in primo piano, senza che ci sia bisogno di gesti forti e scenografici.
Oakland A's inked a deal to buy an apparent 49-acre site. Plans to build a new ballpark near the Las Vegas Strip. So A's fans, listen up. The team plans to pack up and move out to Sin City by 2027.
C'è una grossa novità nell'universo sportivo americano. Las Vegas avrà una nuova squadra di baseball. Lo ha annunciato il presidente degli Oakland Athletics, che tra un po' si chiameranno Las Vegas Athletics. Ecco cosa è successo. Gli Athletics, la squadra resa celebre dal film con Brad Pitt e The Moneyball, giocano, o meglio, tra poco smetteranno di giocare, a Oakland, in uno stadio che però era troppo vecchio per gli standard della Major League Baseball. Il termine ultimo per presentare un nuovo progetto era gennaio 2024, pena il ritiro della licenza per partecipare al campionato. Il presidente della squadra, Dave Caval, rendendosi conto che la città di Oakland era troppo lenta a rispondere alle sue esigenze, ha iniziato un po' a guardarsi intorno e ha trovato terreno fertile nella città di Las Vegas, con cui ha velocemente stretto un accordo per comprare un terreno e costruire lì il nuovo stadio, che sarà pronto nel 2027 e che costerà 1,5 miliardi di dollari. Caval si è detto entusiasta della cosa e anche i tifosi degli Athletics sembrano essere rassegnati al fatto che la loro città non possa gareggiare con Las Vegas in termini di attenzione mediatica e possibilità di guadagno. Questa vicenda è possibile solo nello sport americano, prima perché il fatto che la Lega minacci una squadra di farla fuori dal campionato perché lo stadio non va bene, intanto vi immaginate una cosa del genere in Italia, impensabile, e poi anche per il fatto che una squadra cambi città di riferimento, sono cose che entrano soltanto nel circuito dello sport americano. Inoltre, la notizia ha grande risalto perché Las Vegas è praticamente assente dalla cartina dello sport americano, non ha grandi squadre né di baseball né di basket, e né di football. L'unica che ha per assurdo è nell'hockey, i Golden Knights. Dico assurdo perché Las Vegas è in mezzo al deserto e la sua unica squadra professionistica gioca sul ghiaccio, ma tant'è. Dal 2020 poi in realtà c'è anche un'altra squadra di football americano, i Raiders, che però prima giocavano anche loro a Oakland di nuovo. Da tempo si parla anche di un progetto per portare l'NBA a Las Vegas con una nuova squadra di basket affidata a LeBron James, pare dal 2030. Vedremo. Uno dei motivi per cui Las Vegas è sempre stata tenuta lontana dallo sport è il rischio scommesse clandestine, e considerando la natura di una città come Las Vegas si capisce presto il perché. In generale, lo sport americano ha dei rapporti di amore e odio con le agenzie di scommesse, un po' rifiutate o un po' sfruttate per ricchi accordi commerciali. Ora, io non so se sia una sorta di segnale del destino, ma da quando ho letto questa notizia ne sono arrivate altre che raccontano proprio di rapporti loschi tra lo sport professionistico e le scommesse. Per esempio, la NFL, la Lega di Football Americano, ha appena sospeso 5 giocatori per aver scommesso sulle partite di campionato, cosa proibita a un professionista. La Lega comunque ha detto che nessuna gara è stata alterata dalle loro giocate. La stessa cosa più o meno è successa anche nel biliardo, che come nel caso delle proteste di prima, segue l'onda lunga di realtà più seguite per far parlare di sé. Sta per iniziare il processo contro 10 giocatori, tutti cinesi, di biliardo, accusati di aver truccato e scommesso su numerose partite. Tra questi ci sono nomi anche molto noti, come per esempio il vincitore del Master del 2021, Yang Bingtao, e il vincitore dell'UK Championship, Zhao Xintong. Lo so che in realtà questi nomi non sono famosi, ma i tornei che hanno vinto sì, quindi è una notizia importante. Se verranno condannati, verranno squalificati a vita. Molti giornali, un po' in giro per il mondo, stanno raccontando la storia della squadra di calcio gallese del Wrexham. Si tratta in realtà di una squadra dell'estrema periferia del calcio britannico, gioca in quinta serie, ma che è molto nota per via dei suoi due proprietari, gli attori americani Rob McElhenney e soprattutto Ryan Reynolds. I due hanno comprato la squadra quando era praticamente fallita, salvata addirittura dai suoi stessi tifosi che avevano fatto una mega raccolta fondi per evitare che la squadra sparisse del tutto. Il fatto che sono due personalità molto note ha permesso alla squadra di ricevere molte attenzioni fin da subito e soprattutto investimenti importanti. Sono stati fatti dei documentari e delle serie TV, i tifosi sono cresciuti a dismisura e non solo in Galles ma un po' ovunque nel mondo e quindi all'improvviso questa piccola squadra ha iniziato a ricevere attenzioni mediatiche impensabili, fino a qualche anno prima impensabili per una squadra di quel livello. Adesso hanno vinto il campionato, addirittura con 110 punti, 4 in più della seconda, che si è fermata a 106 però, e quindi può iniziare la scalata verso i vertici del calcio britannico. Sicuramente le attenzioni e le risorse non mancano. Se tutto poi viene caratterizzato con quella patina da Hollywood, mi sa che sentiremo ancora parlare del Wrexham. Chiudo la prima parte di puntata con una riflessione. Si sta parlando molto della grande stagione europea delle squadre italiane di calcio. Inter e Milan si sfideranno in semifinale di Champions e questo vuol dire che una squadra italiana tornerà a giocarsi la finale della più importante Coppa europea. Roma, Juve e Fiorentina hanno poi grandi possibilità di arrivare in fondo rispettivamente in Europa e Conference League. I vertici del calcio italiano e su tutti la D della Serie A Luigi De Siervo non hanno perso tempo per autocelebrarsi parlando di un risultato figlio di anni di lavoro. Ecco, direi che non è proprio così. Non si deve infatti fare l'errore di giudicare tutto dal risultato. Il calcio italiano sta male, forse non così male dal punto di vista tecnico come qualcuno pensa, però sicuramente sta male per quanto riguarda il lato istituzionale e quello ambientale. La partita di ritorno, per dire, tra Napoli e Milan è stata caratterizzata da insulti razzisti a Leao, ancora una volta. Lukaku, se non fosse intervenuto il presidente federale Gravina a graziarlo, sarebbe stato squalificato per aver zittito allo stadio chi gli dava della scimmia. C'è poi l'assurda questione dei punti, prima tolti, poi ridati, ma forse poi chissà ancora ritolti alla Juventus. E in mezzo stadi vecchi, episodi di insulti razzisti praticamente in ogni stadio e in ogni partita, a cui bisogna sommare un interesse mediatico internazionale molto ridotto, i diritti TV che vengono venduti poco e male, quindi in generale un prodotto molto poco al passo coi tempi. Quindi è bello che le squadre italiane dopo anni di figuracce tornino a regalare emozioni in Europa, ma se questo basta per pensare di aver risolto tutti i problemi, prepariamoci ad altri anni di ulteriore declino, a prescindere dai risultati sportivi.
So che ti piacciono i videogames, così ho chiesto al commesso qual è quello che tutti i ragazzi vogliono.
Mi hai comprato!
Ammazza che mazza!
Sì!
Grazie, mamma.
Benvenuto ad Ammazza che Mazza di Lee Carvello. Io sono Carvello. Ora scegli una mazza. Hai scelto un legno 3. Posso suggerire un putter? Legno 3. Ora stabilisci la forza del tuo colpo. Suggerisco tocco piuma. Hai digitato potenza massima. Ora digita 7. 8, 7 per colpire. La palla è dentro. Il parcheggio. Vuoi giocare ancora? Hai digitato? No.
Forse qualche ascoltatore più attento può averlo intuito, ma il sottoscritto è un grandissimo appassionato dei Simpson. Mi vanto di aver visto tutti gli episodi, ma proprio tutti. Ovviamente dentro le limite di stagioni che ogni fan dei Simpson ben conosce. In virtù di questa mia formazione simpsoniana, ogni volta che qualcuno attorno a me parla di golf, mi viene in mente questa scena dei Simpson e il mitologico videogioco Ammazza che Mazza. In tempi recenti, tuttavia, un altro aspetto è riuscito, non dico a soppiantare, ma ad accostarsi nella mia mente a questa scena dei Simpson quando penso al golf. È una notizia che parte da questo sport, ma con grande velocità tocca temi differenti, che vanno dalla politica ai rapporti di forza economica nel mondo occidentale. Ne ho parlato anche su un altro articolo che ho scritto per il sito LifeKit e può essere così riassunta la vicenda. Nel golf professionistico c'è una guerra civile. Uno scontro tra chi per anni ha dominato a livello organizzativo questo sport e chi, con una certa spavalderia, ha provato a soppiantare questo status quo. Un conflitto tra una realtà americana che gode di una posizione di forza conquistata decennio dopo decennio e che proprio per questo non è priva di alcune zone oscure, e una realtà saudita che con la solita arma, ovvero le vagonate di milioni pagate sull'unghia, è determinata a prendersi il suo spazio per trasformare quello che era un monopolio in un duopolio. E dato che stiamo parlando appunto di un gruppo saudita che arriva ed entra nello sport, ecco che quindi si può parlare di sport washing, quindi la ormai nota pratica di sfruttare lo sport per costruire nuove reti commerciali, politiche ed istituzionali. I protagonisti di questo scontro sono il PGA Tour, l'associazione americana fondata nel 1968 che racchiude i migliori golfisti del mondo, e il LIV Golf Tour, una realtà parallela fondata nel 2021 direttamente da PIF, ovvero il fondo di investimento statale dell'Arabia Saudita. Quando si parla di due entità come gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, ci si mette un attimo a far accendere gli animi e a trasformare una vicenda sportiva in qualcosa di molto più grande. Ma partiamo dall'inizio, da come funzionavano le cose prima dell'arrivo dei sauditi.
Fondamentalmente il golf professionistico mondiale era declinato a livello continentale, perché ci sono il PGA Tour che è il tour americano, il DP World Tour che è l'ex European Tour, e poi ci sono tutta una serie di tour, chiamiamoli satellite, in giro per il mondo. C'è il Japan Tour, il PGA of Canada, il PGA Latin America. La maggior parte dei circuiti ricadono però sotto nell'alveo del PGA Tour americano, che fondamentalmente li ha fatti diventare dei tornei satellite, perché è sempre stato comunque il tour più forte a livello economico, a livello di sponsor, giocatori.
Questa che avete sentito è la voce di Stefano Mora, firma del sito di news sul golf Notizie Golf, che mi aiuterà a farvi comprendere bene di cosa stiamo parlando e cosa sta succedendo. Quindi, il golf professionistico si basa su tutto un insieme di tour e di realtà che comunque guardano al PGA Tour come propria stella cometa. Una posizione di forza netta degli americani che quasi nessuno si era mai sognato di mettere in discussione. Gli americani, quindi, consci di questo, hanno gestito il golf e i vari tornei a proprio piacimento, costruendo un potere economico e mediatico quasi intoccabile.
Il PGA Tour riunisce i giocatori che giocano le gare del tour. Dovrebbe essere, diciamo, un'associazione, in realtà la parte business è molto rilevante perché è tramite la parte business che copre tutti i costi che ha la sua struttura, la gestione dei tornei, comunque i montepremi che sono garantiti dagli sponsor, però ultimamente il PGA Tour sta mettendo soldi su montepremi proprio per contrastare l'arrivo della LIV.
In realtà, già prima dell'arrivo del LIV, qualcuno aveva provato a lamentare una gestione molto favorevole al PGA Tour e molto poco ai giocatori. In tempi recenti ci ha provato, per esempio, il golfista americano Phil Nicholson, uno dei migliori giocatori di sempre del golf americano, ma prima di lui il vero antagonista del PGA Tour era sempre stato Greg Norman. Il suo è un nome da tenere bene a mente, in quanto è uno dei grandi protagonisti di questa guerra civile.
Greg Norman è un giocatore australiano degli anni 80-90, è stato uno dei più forti al mondo ed è sempre stato comunque un po' un grillo parlante, cioè sempre, già anni e anni fa aveva paventato la possibilità di fare un altro circuito professionistico, ma poi la cosa era caduta. Ora invece, grazie all'intervento molto importante del fondo sovrano saudita, ha avuto anche le risorse per mettere in piedi e far funzionare un circuito professionistico che non è, lui non si è presentato come alternativo al PGA Tour, anzi come concetto era un qualcosa che avrebbe potuto incastrarsi col PGA Tour, perché ha una formula di gioco completamente diversa, molto più esibizione che torneo sportivo.
Quindi Norman per anni ha pensato a come realizzare una sorta di colpo di stato, fino a quando non è arrivato il fondo PIF, quello dell'Arabia Saudita, che gli ha dato l'elemento fondamentale per mettere in atto il suo piano. Milioni su milioni. Norman comunque è un personaggio interno al mondo del golf, quindi diciamo che le sue attività rimangono nella sfera che ha caratterizzato tutta la sua vita, è un uomo parte dell'ambiente. Ma all'Arabia Saudita che gliene frega di spendere dei soldi per aiutarlo a realizzare il suo piano? Possiamo rispondere a questa domanda semplicemente con il termine sport washing, però capiamo meglio cosa si tratta.
I sauditi hanno un loro programma, come tutti sanno, no? Che si chiama Vision 2030. Che vuol dire comunicare un'immagine al loro paese in un certo modo. Ovviamente loro cosa fanno? Per avere l'attenzione o comprano qualcosa o ne fanno una simile. Nel golf loro sono andati a chiamare quei giocatori che attirano l'attenzione dei tifosi di determinati posti, di determinati paesi. Hanno preso tre più forti americani, ma non è che li hanno presi perché volevano fare un dispetto al PGA Tour, perché nel loro progetto ci volevano dei giocatori di peso, perché la lead fosse seguita, no?
Quindi il fondo PIF arriva e con la forza di chi ha tutti i soldi del mondo se ne frega se fino a quel momento le cose funzionavano in un certo modo e si crea il suo circuito. Secondo voi il PGA Tour come può averla presa? Ovviamente male, anzi malissimo. Prima perché vede arrivare un altro torneo che cresce al di fuori della sua giurisdizione e poi perché il Live Tour ha iniziato a offrire ai giocatori molti più soldi di quanto loro avessero mai fatto per partecipare ai tornei. Due cifre, giusto per capirci. In ognuno dei 14 eventi in programma c'erano in palio 25 milioni di dollari, di cui 4 destinati solo al vincitore. A questa cifra bisogna poi anche sommare una serie di non ben precisati incentivi personali. Il PGA, quindi non potendo immediatamente rispondere, ha provato a usare le maniere forti, impedendo a chiunque partecipasse ai tornei della LIV di farlo anche in quelli del PGA, che invece sono i più prestigiosi. Ma questa minaccia ha funzionato solo in parte, sia perché alcuni non vedevano l'ora di uscire dal controllo ferreo del PGA, sia perché da PIF contemporaneamente hanno iniziato a ricevere offerte ancora più alte con il fine di incentivare a lasciare definitivamente il vecchio circuito. E quindi, come in ogni guerra che si rispetti, questa è stata la causa scatenante che ha dato il via al conflitto ufficialmente.
Il PGA Tour ha reagito in maniera molto, tra virgolette, passami il termine, violenta, no? Perché ha sospeso i suoi giocatori, ha anche fatto molta lobbying contro la Live Golf, perché nel primo torneo giocato, non in questa stagione, ma l'anno scorso negli Stati Uniti, alcuni parenti delle vittime dell'11 settembre sono andate fuori dal circolo e non penso che siano andate proprio tutte spontaneamente. Sono state spinte tramite informazioni, comunicazioni, a dire andate a esprimere il vostro disappunto perché questo torneo viene giocato negli Stati Uniti, perché sappiamo che i sauditi, secondo la storia, i sauditi sono quelli che hanno pesantemente contribuito all'attentato alle Torri Gemelle. Però bisogna anche ricordare una cosa, è che i soldi dei sauditi negli Stati Uniti ci sono comunque, perché ci sono N aziende statunitensi che lavorano con l'Arabia Saudita.
E infatti i sauditi lo sanno benissimo e per questo all'inizio vi dicevo che questa storia parte dallo sport ma arriva velocemente ad altro. Come possiamo per esempio vedere anche nel calcio, entrare nel mercato anglo-americano è un obiettivo di quel progetto 2030 di cui parlavamo prima. Se in Inghilterra per esempio hanno comprato le squadre di calcio, proprio PIF possiede il Newcastle, nel golf hanno pensato bene di provare a parlare direttamente ad una precisa fascia di popolazione, quella che ha più interessi nel golf professionistico, che è tendenzialmente composta da maschi bianchi. E in questa battaglia al PGA i sauditi hanno trovato un insperato quanto potente alleato, è maschio, bianco, repubblicano e ha fatto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Allora, lui è proprietario di molti campi da golf, ma in particolare è proprietario di un campo in Florida che si chiama Il Doral e di un campo in Scozia che è Turnberry. Il PGA Tour disputava al Doral da tantissimi anni un torneo molto importante che era uno dei particolari a invito per i giocatori più forti del mondo. Bene, il PGA Tour di botto decide che non farà più quel torneo lì, ma che lo fa in Messico, dicendo che riceve più soldi da quello sponsor, che la location è migliore, quindi viene eliminato dal mondo del PGA Tour.
Secondo molte ricostruzioni dei giornali americani, dietro quella motivazione apparentemente solo economica, ovvero andare a giocare dove ci sono più soldi, ce n'è una politica. Punire Trump per l'assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill del gennaio 2021. Dato che Trump ha praticamente invitato i suoi a tentare un colpo di Stato, il PGA ha deciso che non aveva più tanta voglia di averlo come partner nei suoi tornei e quindi lo ha fatto fuori.
A quel punto cosa succede? Che arriva la Live Golf che cerca circoli dove far giocare i suoi tornei e ovviamente cerca circoli di livello, e quindi perché non andare a Donald Trump, che è stato espulso dal PGA Tour? Ma non sono andati subito, sono andati dopo che è cominciata la guerra col PGA Tour. È una rappresaglia, un dispetto, può darsi. Poi ovviamente Trump ha detto, beh, ma io ho degli altri campi, e lo hanno detto benissimo.
Avere Trump dalla propria parte è sicuramente molto importante per il progetto saudita di trovare nuovi partner commerciali e creare nuovi rapporti di forza negli Stati Uniti e non solo. Sappiamo quanto Trump sia ancora influente verso determinate fasce della popolazione americana e poter quindi in qualche modo sfruttare la sua immagine aiuta molto. Allo stato attuale delle cose, proprio come succede purtroppo solitamente nei conflitti veri, mentre i capi litigano c'è la popolazione che soffre. Essendo noi dentro una metafora sportiva, il concetto di popolazione viene rappresentato dai tifosi, che all'improvviso quindi si sono trovati soltanto alcuni golfisti in certi tornei, a seconda che siano del LIV o del PGA. Ne risente chiaramente quindi lo spettacolo. E se da una parte c'è chi soffre per la guerra, c'è chi riesce ad arricchirsi, e questo ruolo è incarnato in questo caso in pieno dai giocatori che hanno visto gonfiarsi all'infinito i soldi in palio.
Da appassionato di golf, ogni volta che scrivo un articolo che parla di questa guerra, scrivo che non vedo l'ora di tornare a parlare solo del golf, perché a tutto tondo non fa bene al golf. Ai professionisti ha fatto sicuramente bene, perché ha fatto schizzare e impennare i montepremi sia da una parte che dall'altra. Di sicuro loro, come ha detto anche John Rahm, che al momento è il numero uno al mondo, ha detto: se non fosse arrivata la LIV, tutto questo che stiamo vivendo, parlando a livello di tornei, di aumento dei montepremi, non sarebbe successo. Quindi per loro è un vantaggio.
Questa battaglia verrà risolta con ogni probabilità soltanto in tribunale. Le due parti fin da subito hanno iniziato a sganciare le proprie bombe di avvocati per convincere i giudici che l'avversario è in errore. Il PGA per esempio accusa il LIV di concorrenza sleale, quindi di offrire soldi fuori mercato ai giocatori sfruttando le risorse infinite di uno Stato come l'Arabia Saudita, mentre il LIV rivendica il suo diritto di farsi il proprio torneo e di lasciare poi ai giocatori la libertà di scegliere dove stare. Queste sono le due grandi fazioni, ma non sono le sole.
Adesso ci sono pendenti due cause negli Stati Uniti. Una è la causa vera e propria, che alla fine è diventata LIV contro il PGA Tour. Ma c'è un'altra causa che secondo me è più fastidiosa per il PGA Tour, perché non è stata intentata dalla LIV, ma è stata intentata da un avvocato, che è un famoso avvocato che si occupa delle cause, diciamo, dei consumatori, accusando il PGA Tour di avere danneggiato i consumatori del prodotto golf, cioè i tifosi, dicendo che ha impoverito le sue gare perché non ci sono più i giocatori di prima, perché alcuni giocatori forti giocano da un'altra parte, e quindi dici: io utente non li vedo più, è colpa tua PGA Tour. Conoscendo il sistema anglosassone, questa è la causa che può dare più fastidio al PGA Tour.
Vedremo quindi cosa accadrà. Certo è particolare quanto sta succedendo e ci fa comprendere ancora una volta quanto lo sport possa essere un terreno di scontro non soltanto dal lato agonistico. E se vogliamo, in questa battaglia possiamo anche vedere quello che sarebbe potuto accadere se il progetto Superlega del calcio fosse andato in fondo e quindi continui ricorsi giudiziari che hanno come risultato finale solo quello di far allontanare il pubblico. Ora, durante tutta questa conversazione con Stefano Mora ho sempre dato per scontato un fatto, che il golf fosse uno sport fatto da ricchi che piace solo a gente ricca. Con ingenuità ho detto anche a lui questa cosa e la sua risposta mi ha sorpreso. Sentite.
Vorrei sfatare questa cosa che hai appena affermato. È vero che noi ci portiamo dietro la nomea dello sport dei ricchi, ma non è proprio così. Come qualsiasi altro sport, è declinabile in diverse maniere. Uno può spendere da X a Y e quello che tutti non credono è che nel golf si può spendere anche poco per giocare. Il costo di una giornata a sciare non è molto diverso, anzi, in certi casi è superiore al costo di una giornata al golf, perché ci sono dei giornalieri di determinate località che costano molto di più del green fee che è giornaliero su determinati campi da golf. Quindi il fatto che non possa essere uno sport popolare è una credenza che è difficile da sfatare, sono il primo a dirlo.
È difficile pensarla in modo diverso. Onestamente, non so neanche io quanto ne sia convinto. Però provare a guardare le cose con un punto di vista differente fa sempre bene. Linea Podcast prova a farlo quotidianamente e quindi sono felice che Stefano mi e ci abbia dato materia su cui riflettere. Quanto è importante sforzarsi di combattere la propria pigrizia mentale che ci fa molto spesso catalogare tutto secondo categorie fisse e chiare, quando in realtà tutto quello che succede nel mondo, praticamente ogni giorno, ci dovrebbe suggerire anzi che è finita l'era in cui tutto andava seguendo un copione affidabile. Anche in questo lo sport ci aiuta a crescere e ad aprire la nostra mente senza macigni sul cuore e planando dall'alto sulle cose, come diceva Italo Calvino.
Avete ascoltato Line, Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli, potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.